spirito di consiglio è il terzo spirito che lo Spirito Santo porta nella nostra, o il terzo aspetto del dono dello Spirito Santo. Spirito di consiglio. Cioè possiamo dire così che lo spirito di sapienza e lo spirito di intelligenza diventano luce per orientarsi nelle scelte e nei comportamenti o di ogni giorno o di tutta la vita, e diventano luce e forza per, non solo per orientare se stessi, ma anche per orientare altri. Allora la parola consiglio è proprio adeguata per dire questa nuova luce che entra nel cuore quando in una certa situazione non si sa cosa fare, arriva una chiarezza, arriva una parola che dà l'orientamento giusto, o per se stessi o per gli altri. Quindi lo spirito di consiglio, questo dono dello spirito, mette l'uomo di Dio, in relazione con altri uomini, per dare aiuto, per offrire la sapienza, per offrire l'intelligenza che vengono dall'alto, dal Signore. Come fonte di sapienza, di intelligenza, è il Signore, così anche fonte del consiglio, di questo dono, è il Signore, è Lui, che sa, conosce, vede e quindi può dire all'uomo le scelte giuste che deve operare in tutte le situazioni della sua vita. E non c'è nessun altro come il Signore che possa dare questo aiuto all'uomo. Il Salmo 28 dice così: egli si mostra mirabile nel consiglio, grande nella sapienza. E Giobbe: in lui risiede la sapienza e la forza, a lui appartiene il consiglio e la prudenza. Perciò l'uomo che cerca orientamenti sicuri per la propria vita o per le proprie scelte andrà dal Signore. Oltre a lui non c'è da sperare granché, dice il libro dei Proverbi, non c'è consiglio di fronte al Signore. Cioè tu non puoi consigliare il Signore, è Lui che consiglia te. Il dono del consiglio è dono di Dio, è dono suo, non è un dono che tu puoi fare a Lui. E ancora Giobbe dice così, a un certo punto al capitolo 5, nella diatriba che si svolge con i suoi amici, uno di questi amici mi pare che dice: io invece mi rivolgerei a Dio, e a Dio esporrei la mia causa. La tentazione dell'uomo è sempre quella di ragionare, di cercare le proprie motivazioni o le proprie... Io mi rivolgerei a Dio, dice l'amico di Giobbe. Perché? Perché ci aiuta il profeta Isaia, che dice così al capitolo 40: a chi ha chiesto consiglio il Signore, perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza? Cioè non c'è nessuno al di sopra del Signore a cui lui debba chiedere consiglio. Quindi noi l'unica possibilità che abbiamo è chiedere al Signore, non a qualcun altro, come se fosse più di lui. E allora ecco ancora il Salmo 16 che dice così, ci aiuta a pregare in questo modo: benedico il Signore che mi ha dato consiglio. All'uomo non è proibito chiedere consiglio al Signore, e il Signore è contento di darglielo. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. E Salmo 32 è la promessa del Signore: ti darò consiglio, perché tu conosca la via da seguire, ti darò consiglio. l'uomo perciò cerca di conoscere il Signore e di stare con Lui, di avere un incontro con Lui, comunione con Lui, perché allora può sperare di avere anche i suoi consigli per vivere in questo mondo. Il libro del Siracide, capitolo 39, dice proprio così: mediterò sui misteri del Signore. Questa è la strada per avvicinarci alla sapienza di Dio e quindi al suo consiglio. Mediterò sui misteri del Signore. E noi vediamo a più riprese lungo la Bibbia e anche il Nuovo Testamento come le persone di Dio proprio cercano questa meditazione dei misteri del Signore, proprio per avere luce nella propria vita. Così vediamo Maria che osservava queste cose meditando nel suo cuore. Mediterò sui misteri del Signore. E Gesù stesso riassume la sua opera, come abbiamo visto altre volte, nella preghiera sacerdotale durante l'ultima cena, riassume così tutto il suo stare coi discepoli con queste parole: ho fatto loro conoscere il tuo nome. Questo è il dono più grande che Gesù pensa di aver fatto ai suoi discepoli. Non solo che pensa, che ha fatto. Ha fatto conoscere il nome, cioè ha aiutato a vedere, a meditare sulla persona di Dio, sulla sua presenza, e facendoglielo conoscere come è realmente Padre. E San Paolo nella lettera ai Corinzi dice con una certa sicurezza, con tutta la sicurezza, che è lo Spirito di Dio che ci fa conoscere i misteri di Dio. Quindi se conosciamo i misteri di Dio, possiamo godere anche noi del suo consiglio, della sua luce, del suo orientamento. Questa parola consiglio credo che è contenuta, almeno il significato della parola spirito di consiglio, credo che è contenuto anche nella parola luce, quando viene detto che la parola di Dio è luce ai nostri passi. E in fondo è la stessa realtà, è luce ai nostri passi, quindi la parola di Dio è fonte di continuo consiglio per noi, perché ci mostra veramente la via da seguire. E poi quando Gesù dice: io sono la luce del mondo, il mondo è nelle tenebre, io sono la luce, quindi è Lui che veramente dà, offre la direzione e quindi è continuo consiglio per l'uomo perché possa giungere al Padre in qualunque situazione si trovi. Noi siamo tentati di vedere sempre le cose in maniera superficiale o in maniera materialistica, come quel tale che ha incontrato Gesù, che lo ha cercato per dirgli: di a mio fratello che divida con me l'eredità. Quindi quel tale cercava un aiuto da Gesù perché dia un consiglio al fratello o un ordine a suo fratello per dividere l'eredità, per un interesse materiale. Lo sguardo dell'uomo è rivolto con superficialità alle cose di questo mondo. Gesù ha sempre presente il destino ultimo dell'uomo, ha sempre presente il cammino più profondo, quello che può portare, il cammino che porta l'uomo al Padre, che lo porta all'eternità. E allora in quel momento cosa fa Gesù? Dà un consiglio, non al fratello ma a lui, ma un consiglio in vista non del possedere un'eredità, ma in vista del possedere l'unica eredità, la terra promessa, il paradiso. E allora gli dà il consiglio, chi se lo ricorda, di lasciar perdere queste cose che non sono quelle che contano, anche se l'uomo possedesse tanta roba, non sta lì la vita. Quindi lì vediamo, credo, con abbastanza chiarezza, in cosa consista il dono del consiglio. non è il consiglio dei nostri avvocati che dicono come fare a vincerla sull'altro o su quell'altro ancora, sui parenti o sui non parenti, ma è il consiglio di chi ti fa vedere in una situazione che c'è qualcosa di più grande, che c'è qualcosa di più bello, che c'è qualcosa di più santo, che c'è una via interiore da seguire, che c'è la vita eterna, che c'è il Padre che ti aspetta. Il Padre non vuole tener nascosto il suo consiglio, non vuole tener nascosto le sue intenzioni, le rivela agli uomini, dice il profeta Amos addirittura così: in verità il Signore non fa cosa alcuna, pensa, non fa niente, senza aver rivelato il suo consiglio ai suoi servitori, i profeti. Quindi tutto quello che Dio ha in mente di fare e fa, lo rivela a qualcuno, ai suoi profeti. Quindi sulla terra ci sono uomini che conoscono le intenzioni di Dio e che quindi possono consigliare l'uomo per stare sulla, per collaborare con Dio o inserirsi nel suo modo di agire e nei suoi progetti. Allora l'uomo cosa fa? L'uomo dovrà cercare consiglio da un uomo di Dio, da uno di questi a cui il Padre rivela il suo consiglio. Nel secondo libro delle Cronache, a un certo punto c'è un re che non sa più cosa fare, no? Per andare in guerra o no contro un altro re. Allora dice ai suoi ministri: ci sarebbe un uomo con cui consultare il Signore. Era circondato da molti profeti, ma insomma gli dicevano tutti bene, si accorgeva che non era una cosa seria, erano falsi profeti. Ci sarebbe un uomo con cui consultare il Signore, che sarebbe stato Michea, quell'uomo che poi non lo voleva ascoltare tanto volentieri perché Michea diceva la verità. Però ecco com'era profonda la coscienza del popolo di Israele, che il Signore va consultato attraverso un uomo, perché Dio manifesta ai suoi amici, ai profeti, il suo consiglio. E allora Tobia, il padre di Tobia, dice al figlio: chiedi il parere ad ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore e domanda che ti sia guida nelle tue vie. Chiedi che il Signore ti guidi nelle tue vie e per questo non disprezzare nessun buon consiglio, anzi cercalo. Chiedi il parere ad ogni persona saggia. E il libro del Siracide però aggiunge anche: i tuoi consiglieri, uno su mille. Cioè devi essere attento, perché ci può essere anche un falso consiglio, ci possono essere anche persone che danno consigli per interesse. Allora quello non è da ascoltare. C'è chi consiglia a proprio vantaggio, dice il libro del Siracide al capitolo 37, ma forse è opportuno che lo legga un po' per esteso questo capitolo, perché dice alcune cose, insomma, vere che le sappiamo già, ma erano vere già allora, ecco. Ogni consigliere suggerisce consigli, ma c'è chi consiglia a proprio vantaggio. Guardati da un consigliere, informati quali siano le sue necessità, ed nel consigliare penserà al suo interesse, perché non getti la sorte su di lui e dica: la tua via è buona. Poi si terrà in disparte per vedere quanto ti accadrà. Non consigliarti con chi ti guardia di sbieco. Nascondi la tua intenzione a quanti ti invidiano. Non consigliarti con una donna sulla sua rivale, con un pauroso sulla guerra. con un mercante sul commercio, con un compratore sulla vendita, con un invidioso sulla riconoscenza, con uno spietato sulla bontà di cuore, con un pigro su un'iniziativa qualsiasi, con un mercenario annuale sul raccolto, con uno schiavo pigro su un gran lavoro, non dipendere da costoro per nessun consiglio. Invece frequenta spesso un uomo pio, che tu conosci come osservante dei comandamenti e la cui anima è come la tua anima. Se tu inciampi, saprà compatirti. Segui il consiglio del tuo cuore, perché nessuno ti sarà più fedele di lui. La coscienza di un uomo talvolta suole avvertire meglio di 7 sentinelle collocate in alto per spiare. Al di sopra di tutto questo, prega l'Altissimo perché guidi la tua condotta secondo verità. Ecco come è bello, no? È chiaro anche. Per consigliarti, consigliati con un uomo pio, dice. Cioè con uno che ama il Signore, che ubbidisce a Dio. Lì puoi consigliarti. Quindi i consiglieri, uno su 1000, e quell'uno deve essere uno che ama Dio. Perché allora non ha interessi materiali, interessi personali, passeggeri. E quindi se ama Dio può dirti parola di Dio e può aiutarti. Però nello stesso ognuno non deve presumere per se stesso. Perché dice ancora, c'è l'uomo esperto, maestro di molti, ma inutile per se stesso. Quindi uno non deve dire, beh, io so consigliare tanti, quindi so consigliare anche me stesso. No, un uomo pio è anche umile, e quindi anche lui cerca consiglio. L'uomo deve prendere consigli, perciò, e questo è segno di umiltà e quindi segno di appartenenza vera a Dio. Il saggio ascolta il consiglio, dice ancora il libro dei Proverbi, e poi suggerisce o comanda, ascolta il consiglio e accetta la correzione, che a volte nei consigli che vengono veramente da Dio c'è anche correzione, c'è dentro anche un no, così non va bene, come hai fatto, come stai facendo o come hai intenzione di fare. Accetta la correzione. La sapienza si trova presso coloro che prendono consiglio. Ecco allora come c'è il gioco di è buon consigliere colui che a sua volta cerca consiglio. La sapienza è presso coloro che cercano consiglio. E quindi qui insieme col consiglio e col consigliere c'è l'umiltà. L'umiltà e la semplicità, la coscienza di dipendere da Dio continuamente. Il libro del Siracide, ancora in un altro capitolo precedente, capitolo 6, dice un'altra cosa bella. A questo proposito, 6, versetto 34, 33 anche. Se ti è caro ascoltare, imparerai, se porgerai l'orecchio, sarai saggio. Frequenta le riunioni degli anziani. Qualcuno è saggio, unisciti a lui. Ascolta volentieri ogni parola divina e le massime sagge non ti sfuggano. Se vedi una persona saggia, va presto da lei. Il suo piede logori i gradini della sua porta. Rifletti sui precetti del Signore, medita sempre sui suoi comandamenti, egli renderà saggio il tuo cuore e il tuo desiderio di sapienza sarà soddisfatto. È bella questa immagine qui, no? Il tuo piede logori i gradini della sua porta. Quindi, cosa vuol dire? No? Spesso, cerca spesso consiglio e comunione con una persona saggia, una persona che teme il Signore. ancora da qualche parte, dice la scrittura, sempre il libro del Siracide, oro e argento rendono sicuro il piede, ma ancora di più si apprezza un consiglio. Cioè uno che è ricco si sente un po' sicuro dappertutto, però ancora di più uno che prende consiglio, che apprezza il consiglio. Perché quando uno riceve un consiglio da una persona saggia e sente che è consiglio di Dio, va tranquillo dovunque, può percorrere qualunque strada senza tentennamenti. La tentazione c'è, la tentazione di non consigliarsi, e la tentazione di non consigliarsi con Dio viene dalla nostra superbia, dall'orgoglio, no? L'uomo che dice, beh, io insomma ho 40 anni, ho 60 anni, ho una vita che devo ancora domandare consiglio, so ben già cosa fare. Quindi la tentazione da questo sottile orgoglio, che magari non ci sembra neanche tale, ce l'abbiamo. Che poi viene fuori, magari lo cerchiamo, il consiglio lo chiediamo, ma noi ne sappiamo di più. Allora è sempre quella, insomma, uno si illude di cercare consiglio, ma in pratica avete trascurato ogni mio consiglio e la mia esortazione non avete accolto, dice il libro dei Proverbi ancora. Quindi il Signore rimprovera coloro che non cercano, non ascoltano e trascurano il consiglio di Dio, perché restano in balia di se stessi, restano in balia della propria ignoranza in fondo, perché l'uomo è sempre ignorante, non ha la conoscenza di Dio delle cose, e quindi rimane in balia della propria ignoranza. Avete trascurato ogni mio consiglio. Chi ascolta me vivrà tranquillo e sicuro dal timore del male, dice ancora sempre lì. E a queste parole potrebbe fare ecco quello che Gesù ha detto al termine del discorso della montagna: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio, è come l'uomo saggio che ha costruito sulla roccia. Chi ascolta ma non mette in pratica è come l'uomo stoico. Quindi chi prende consiglio da Dio, che si lascia orientare da Lui nella vita, prende le sue parole, ritenendo se stesso ignorante, uno che ha bisogno di imparare continuamente, costui costruisce sulla roccia. Vivrà tranquillo, dice qui il libro dei Proverbi, e sicuro dal timore del male. Mentre chi ascolta ma non segue il consiglio, la parola che viene dalla bocca di Dio, dalla bocca di Gesù in questo caso, che con queste parole, con queste immagini si presenta in fondo come l'unico consigliere, perché in lui c'è tutta la sapienza e tutta la scienza di Dio, quindi lui è l'unico consigliere, e dopo di lui ognuno che voglia essere o che sia mandato ad essere consigliere dovrà fare riferimento a Gesù, altrimenti cosa consiglia? Ignoranza o superficialità. Quindi in fondo, quando il Padre dice sul Tabor ascoltate lui, presenta Gesù come l'unico consigliere degli uomini, lui che può dire parola di Dio e luce di Dio. Io sono la luce del mondo. Quindi il dono del consiglio che lo Spirito Santo dà a noi oggi, quale sarà? Sarà il dono di, da una parte, di far riferimento continuo, costante, completo a Gesù, per poter trasmettere la sua sapienza e la sua luce, la sua presenza agli uomini. Questo è il dono del consiglio, lo Spirito Santo che mette in noi così profonda la presenza e la conoscenza di Gesù per poterne trarre delle indicazioni per un cammino adeguato per giungere al Padre. Queste indicazioni le troviamo nella persona di Gesù, che è la via, che è la verità, che è la vita e la luce, eccetera. Perciò tutto il Vangelo è un, possiamo dire, un consiglio, è dono dello Spirito Santo, è consiglio per l'uomo. Tutto il Vangelo, tutta la vita di Gesù, tutte le sue parole. E lo Spirito Santo, facendoci il dono del consiglio, ci fa il dono proprio di essere rivolti, orientati, fondati in Gesù. E gli eventuali consigli che diamo o che riceviamo, esulando da Gesù, alla fine si rivelano consigli sbagliati, falsi o parziali o che non sono, che non portano alla vera sicurezza, alla vera pace, alla vera vita. Nel nostro linguaggio moderno, diciamo, la parola consiglio la distinguiamo anche dalla parola comando. Ci sembra che consiglio sia qualcosa di facoltativo invece che di, come dire, che di necessario. Ora, è vero, perché Dio lascia l'uomo e vuole che l'uomo sia sempre libero. Però se l'uomo ha amore per il Padre, allora il consiglio del Padre diventerà legge profonda per l'uomo, ma una legge che viene dall'amore che ha per lui, non da un'obbedienza di paura. Quindi questa distinzione della parola consiglio dalla parola comando è una distinzione che facciamo quando siamo ancora un po' nella vita vecchia, possiamo dire, quando abbiamo ancora un attaccamento a noi stessi, a delle nostre volontà, quando non siamo ancora pienamente convertiti. Perché quando io fossi pienamente convertito e vedo il Padre come papà mio, che vuole il mio bene più profondo, più grande, se lui mi dà un consiglio, per me quel consiglio è l'unica sapienza possibile. Quindi diventa per me, non dico comando nel senso pesante, brutto del termine, ma diventa per me l'unica strada che vedo, perché lo amo e so che lui mi ama. Però se uno ama il Padre, veramente vive per lui, i consigli evangelici diventano l'unica strada, l'unica via. Quindi l'essere povero non diventa facoltativo. L'essere casto, l'essere obbediente non diventa facoltativo. È la strada che Dio, che Gesù ha percorso e quindi è la mia strada. Diventano necessità per il figlio di Dio. L'unica strada. E li vivrà, questi consigli evangelici, li vivrà naturalmente per quel tanto o per quel modo che Dio glieli chiede a seconda della vocazione che gli dà. Per uno, per esempio, il consiglio della castità lo vivrà, qualcuno lo vivrà come celibato, qualcuno lo vivrà nel matrimonio, nelle dimensioni che il Signore chiede nella sua vita, nella sua situazione. La povertà qualcuno lo vivrà in un modo, qualcuno lo vivrà in un altro modo, ma è sempre uno spirito di povero, di distacco dalle cose, dove non sono le cose che, o non sono i soldi o i possedimenti che determinano le decisioni, ma sarà sempre il Signore. San Paolo, per esempio, fa questa distinzione abbastanza chiara quando parla della castità e del celibato. Per tutti c'è vita di castità, nel senso di non vivere per se stesso, e anche il matrimonio va vissuto come amore, come un mistero di Dio, come un sacramento, un segno dell'amore di Dio, quindi senza egoismi. A qualcuno consiglia, alle vergini consiglia anche il celibato, ma dice, lo dice espressamente, questo è un mio consiglio, non è un ordine del Signore. No? Quindi ognuno deve vedere che strada è chiamato e lì dentro vivere questa realtà, questa distanza dal mondo. Spirito di consiglio è il dono o quell'aspetto quindi dello Spirito Santo che porta nella nostra, che lo Spirito Santo porta nella nostra vita. Il dono, per riassumere brevemente, di essere orientati al Padre sempre e di orientare gli altri al Padre sempre e di farsi orientare, di lasciarsi aiutare ad essere orientati al Padre sempre attraverso Gesù, che è Lui che porta lo Spirito Santo in pienezza, sul quale rimane lo Spirito, come ha detto Giovanni Battista. Quindi chi ha lo Spirito del Consiglio confronta tutto con la parola di Dio, confronta tutto con Gesù, con la sua sapienza. E quando gli viene chiesto consiglio, porta l'uomo che glielo chiede ad alzarsi al di sopra delle cose di questa terra e a vedere le realtà ultime, definitive, a vedere il volto del Padre, quello che lui fa in questo mondo per collaborare con lui. Possiamo chiedere anche noi che ci venga dato lo spirito del consiglio per essere anche noi uno su mille in mezzo al mondo, perché no? Però se chiediamo spirito del consiglio sappiamo che dobbiamo essere, per poterlo ricevere, sempre orientati a Gesù e sempre umili da chiedere consiglio per la nostra vita, altrimenti diventiamo come quelli dai quali è meglio non andare, come i commercianti ai quali non si può chiedere consiglio sulle vendite e sugli acquisti. Ci ha dato Gesù Cristo. Sì.